www.redigio.it e la storia continua.
Mostra Legnano nella Grande Guerra, ecco, vi racconto brevemente come siamo arrivati a questo incontro. L'idea di fare qualcosa, di organizzare qualcosa per il centenario della Grande Guerra italiana è nata in me e Renata quando è stato, nel 2014-2013, abbiamo cominciato a chiederci che cosa possiamo fare, ecco, nel momento del centenario che per noi era naturalmente il maggio del 2015. Volevamo fare qualcosa di nuovo per arricchire la conoscenza della storia di Legnano in questo frangente e abbiamo pensato a una ricerca in archivio finalizzata alla pubblicazione di un libro nel novembre del 2018. Diciamo che siamo messi bene, ecco, per quanto riguarda la pubblicazione di questo libro. Se non ci saranno problemi, quindi l'anno prossimo ci troveremo qui al Leone da Perego oppure in una sala degna, ecco, di Legnano per appunto presentare questo libro. L'idea del libro è nata semplicemente sulla base del fatto che a Legnano non c'è attualmente un libro che racconti la storia di Legnano durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo un buon libro che racconta la storia di Legnano durante la Seconda Guerra Mondiale, che è un libro che conosciamo, Giorni di Guerra, vero? Giorni di Guerra è stato scritto da Centinaio, dalla Bigatti, da Professor Vecchio, che insegnava all'Università di Parma. E questo è un bellissimo libro che racconta la storia della città di Legnano durante gli anni 30, gli anni 40, con ampio spazio dedicato alla resistenza. Mentre in realtà non c'è un libro che affronti questo argomento. Sì, ci sono gli articoli della Martinella, qua e là, è facile trovare in altre pubblicazioni qualche riferimento alla Legnano tra il 14 e il 18, o meglio magari tra il 15, il 18 e il 19, ma non un lavoro organico. E ricordo uno storico che diceva che fare storia è fare anche servizio pubblico, cioè permettere alle persone che sono interessate, persone che vogliono un po' studiare, approfondire, mettere a disposizione un libro, che poi naturalmente non è detto che sarà la fine di ogni ricerca, però da un libro poi nascono altre pubblicazioni, altre ricerche, eccetera. Quindi ci siamo messi nel nostro piccolo, io e Renata, in questa ottica, così se vogliamo un pochino di retorica, di servizio pubblico. All'inizio volevamo occuparci solamente dei soldati di Legnano, abbiamo pensato i soldati di Legnano basta e avanzano. Il problema era in archivio cercare di capire quanti sono stati quei soldati di Legnano che hanno combattuto la Prima Guerra Mondiale, dove hanno combattuto, dallo Stelvio fino a Monfalcone, quindi i fronti di guerra sono stati davvero tanti. Quanti morti, quanti mutilati, quanti prigionieri naturalmente nei campi di concentramento austro-ungarici, quanti decorati, questo è un po' le domande iniziali. Però a mano che consultavamo i documenti, io e Renate, emergeva una realtà che fino a quel momento era rimasta un po' sullo sfondo, ossia la vitalità di una città, qual era la Legnano dell'epoca, con i suoi 26.000 abitanti, con il suo presente in quel momento di città fortemente industrializzata. Non dimentichiamo che Legnano aveva avuto all'inizio del Novecento, qualcuno aveva inventato Legnano la Manchester italiana, pensando quindi al grande sviluppo dell'industria a Legnano tra il finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Quindi la Legnano del 1915 non è un borgo, viene in mente Leopardi, il natio borgo selvaggio. Legnano del 1915 è una città vitale, una città in forte crescita, una città dominata da grandi complessi industriali, con migliaia di lavoratori, la Cantoni, la Francotosi e non solamente queste aziende. E così abbiamo allargato la nostra ricerca, siamo partiti dall'idea occupiamoci dei soldati di Legnano e invece abbiamo allargato a tutta la città di Legnano. Non solamente noi due, anzi è nata una collaborazione con alcuni amici appassionati di ricerca storica Quindi non potremo dire alla fine, quando il libro sarà pubblicato, che è tutta farina del nostro sacco, magari sarebbe anche bello, in realtà ci saranno altri che diranno: no, io ho scritto questo, io ho scritto quest'altro, ho scritto quest'altro ancora, e giustamente ecco, sarà un'opera collettiva. Quindi la mostra si pone come momento a metà, ecco, tra l'idea di fare qualcosa per la nostra città e la fine di questo percorso, che sarà la pubblicazione del libro appunto nel novembre dell'anno prossimo. E qui vorrei ecco, ringraziare Renata, ecco, la quale ha sorretto finora con ecco, gran parte delle spalle forti, ecco, non sempre, ma ha delle spalle davvero robuste, ha sorretto gran parte del lavoro che ha fatto, compreso la realizzazione della mostra. Quindi le didascalie, la scelta delle fotografie sono sue, così come l'individuazione delle tematiche più importanti. Cioè, praticamente ha perduto lei, questo è quello che vogliamo. Ma soprattutto Renato ha fatto una cosa veramente straordinaria, ecco, in gran segreto, perché noi siamo andati in archivio, abbiamo trovato l'elenco dei soldati, dei caduti, che come adesso vedremo è impressionante, sono poco meno di 500. Potete immaginare la grafia dell'impiegato comunale di Legnano 1921 quando ha scritto, quando ha riportato tutti i nomi, cognomi, la via dove abitavano, l'anno in cui è nato, quindi si può ricavare l'anno in cui è morto, anche la località. La grafia era di un impiegato ecco, che scriveva alla svelta. Cioè, ovviamente la mia impressione era: vabbè, abbiamo trovato il documento. Lo fotografiamo, pubblichiamo così com'è e poi ciascuno, chi pensa di avere dei parenti morti durante la guerra, ecco, va a cercare il proprio nome e cercherà di decifrare il suo nominativo, ecco, di questo parente. Lei invece, senza dire niente, si è messa lì con pazienza da fare invidia ai certosini, quelli proprio del Medioevo, no? Ecco, aveva una pazienza proprio del diavolo, nonostante fossero certosini. Si è messa lì nome, dopo nome, cognome dopo cognome, eccetera. Infatti, qua ecco, è possibile vedere ecco, con estrema chiarezza i nomi dei soldati di Legnano che sono morti, ma anche i decorati, anche i prigionieri di guerra, anche i mutilati, perché abbiamo sempre trovato documenti scritti appunto a mano. Infatti io sapevo di avere, per esempio anche nel mio piccolo, sapevo di avere due parenti coinvolti nell'ambito della Grande Guerra, perché così in tutte le famiglie, no, insomma, si parlava, ecco, e da parte di mia nonna c'era un combattente che era morto poi nel 17, infatti lì lo stadio, ecco qua, in quell'elenco ecco, di soldati caduti, lì figura questo Solviati Attilio. E poi anche un Restelli, ricordo che quando ero un ragazzino c'era ancora una fotografia ecco, di questo, era il fratello di mia nonna, credo. Era un bell'uomo che poi è morto nel 1921, quindi è morto per i postumi delle ferite, forse chissà, anzi era stato in un campo di concentramento, ecco il motivo della morte, quindi catturato da qualche parte e poi finito in un campo di concentramento era tornato con la salute minata. Però erano ricordi così, generici. Grazie alle ricerche appunto di Renata, al fatto che lei ha trascritto tutto, adesso questo piccolo tassello, se vogliamo, di storia familiare individuale può essere ricostruito. E così ciascuno di voi, ecco, se pensate di avere dei parenti coinvolti nella guerra, le quattro prigioniere, mutilati, eccetera, ecco, è possibile farlo con questi elenchi facilmente consultabili. Vorrei approfittare dell'occasione ecco, per ringraziare i nostri sponsor, il cavaliere Antonio Cortese, presidente della Sociarma di Legnano, il cavaliere Angelo Sciuccati e Gian Maria Galli della Sofante, poi Giovanni Vignati dell'Associazione Mutilati di Guerra e Doriana Cozzi che è la direttrice della biblioteca che ospita questa mostra. E poi vorrei ringraziare anche i collaboratori che sono presenti in sala. Di che cosa tratta la mostra? Ecco, brevemente. All'inizio troverete, innanzitutto, una bella fotografia, Viva Legnano. Ecco, sono soldati di Legnano che da qualche parte, ecco, al fronte hanno scattato questa fotografia, un po' curiosa, no? Soldati grigio-verde con una lavagna con scritto appunto Viva Legnano. E poi troverete ecco, gli elenchi lunghissimi, se vogliamo ancora oggi impressionanti, a 100 anni di distanza, dei caduti. sono poco meno di 500 e la Renata è impegnata ecco, a tenere aggiornato purtroppo questo lungo elenco. A mano a mano che emergono altri nomi, i nomi vengono aggiunti. 500, poco meno di 500 soldati nati a Legnano, residenti a Legnano, che morirono di combattimento, durante i combattimenti sui campi di battaglia, oppure di malattie, di ferite gravi, ecco, nel corso di tutta la guerra. 500 su un numero di mobilitati che probabilmente non ha superato i 3.000-3.500. Non abbiamo trovato proprio il numero, ecco, l'elenco dei mobilitati, però è probabile, utilizzando anche delle medie nazionali, che non siano stati più di 3.000-3.500 i giovani, ecco, a partire da una certa data di nascita fino ad arrivare a un'altra data di nascita, i soldati mobilitabili. Quindi insomma 3.000-3.500, circa 500 caduti in media con le medie nazionali, 5 milioni e mezzo di soldati mobilitati, 650.000 morti, ecco, più o meno il 15%. Poi altri pannelli raccontano le fabbriche legnanesi che hanno dato un grande contributo alla guerra producendo armi di tutti i tipi. Per esempio la Franco Tosi con la produzione di proiettili di ogni tipo fino ai motori per aerei, ai motori per sommergibile, per navi da guerra. A Taranto, ecco qua c'è una ricerca compiuta da Giovanni Cattaneo, si costruivano sommergibili e navi per conto della Tosi, quindi il cantiere navale ecco, di Taranto, che però insomma, era nelle mani della Franco Tosi. Le fabbriche tessili invece producevano filati e tessuti per l'esercito. La Cantone addirittura nel corso della guerra diventa l'unico fabbricante di coloranti a livello nazionale. La Volsit produceva la famosa bersagliera, la bicicletta ecco, utilizzata nelle bersagliere, e anche aerei, quindi anche la produzione di aerei proprio qua a Legnano. Quindi stiamo parlando ecco, di uno sforzo produttivo di grande importanza. E poi non dobbiamo dimenticare, quindi altra sezione della mostra, gli ospedali militari nella nostra città. E qui il merito va dato ancora ad alcuni collaboratori come Giovanni Cattaneo, e Giovanni Pedrotti, i quali hanno studiato l'ospedale Amigazzi, che attualmente è la Barbara Menzi, quindi convento delle suore, ma anche scuola media, scuola superiore, e poi l'ospedale Carducci, ecco, che oggi è scuola elementare Carducci, allora batteva la bandiera della Croce Rossa italiana, quindi venne utilizzata, quindi nasce come scuola elementare, viene più o meno requisita per fungere da ospedale militare accanto naturalmente all'ospedale civile, al vecchio ospedale civile, perché arrivavano feriti da tutti i fronti. Durante una battaglia il soldato ferito veniva insomma, curato un po' al bene meglio, però se sopravviveva, ecco, allora veniva inviato lunghi viaggi dolorosissimi, no? Immaginate, dal calcio, quindi lunghe trodotte, che portavano questi soldati un po' a ospedali che erano presenti in tutto il nord e sono arrivati centinaia e centinaia di soldati di tutte le regioni d'Italia qua a Legnano. Sono stati poi curati nel meno possibile e molti sono stati poi rimandati al fronte. Forse avrebbero preferito rimanere ecco, alla Carducci o all'ospedale Amigazzi, però insomma, le cure avevano queste finalità. Quello se era possibile di rimandare al più presto al fronte il soldato a combattere. Però in una città insomma, vitale come Legnano la guerra non poteva bloccare insomma, lo sviluppo, la vita civile. Infatti nel 1917, che è l'anno di Caporetto, e se vogliamo anche della rivoluzione russa, quindi due grandi insomma, eventi legati appunto al centenario, a Legnano insomma, nascono due scuole che ci sono ancora oggi. L'Istituto dell'Acqua, e qua ringrazio per le ricerche le professoresse Rita Della Verta e Anna Maria Razzini, e poi l'Istituto Bernocchi, che è anche la mia scuola, e qua devo ringraziare la mia collega, non è presente oggi, Gabriella Boldrini. Ma il 17 è anche l'anno, per esempio, della grande alluvione, cioè, nel mese di maggio, anzi fine aprile, poi primi giorni di maggio. In piazza San Magno praticamente si poteva muoversi solamente in barca perché ecco, abbiamo un metro d'altezza, quindi esonda la Nolona, naturalmente pioveva che Dio aveva mandato, come suol dire, quindi crescono le acque dell'Olona, invadono tutta Legnano e anche qua abbiamo trovato notizie, fotografie, eccetera, di questa Legnano sott'acqua. E questo noi oggi magari possiamo anche vederlo come curiosità, però 100 anni fa siamo in guerra, ci sono grossi problemi anche di approvvigionamento alimentare all'interno della città, arrivano i feriti, arrivano i mutilati, eccetera, e poi si scatena anche la natura. E poi, ecco, per quanto riguarda, abbiamo citato Caporetto, grazie alla trascrizione di numerosi documenti da parte di Renata, oggi sappiamo che ci sono stati soldati di Legnano che sono morti durante la rotta di Caporetto. In particolare 23 legnanesi sono morti in quei 15 giorni che noi chiamiamo rotta di spazio di Caporetto e 21 vennero fatti prigionieri. Quindi insomma ricerche capaci anche di andare a vedere in quale momento i soldati di Legnano almeno sono morti oppure sono diventati prigionieri. Un'altra sezione riguarda i mutilati di Legnano. Abbiamo i nominativi di ben 117 soldati che subirono amputazioni e menomazioni gravi tali da rendere difficile o quasi impossibile il reinserimento all'interno della società. Come si poteva, insomma, avendo perduto l'uso della gamba destra, l'uso della mano sinistra, del braccio destro, reinserirsi come se nulla fosse accaduto. Ed è per questo che nacque a Legnano la sezione appunto legnanese dell'Associazione Mutilati Invalidi di Guerra. Anzi, nel gennaio abbiamo un rappresentante dell'Associazione di Legnano, l'associazione festeggia i 100 anni, perché nacque nel gennaio del 1918, infatti poi l'ANMIG, cioè l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi, sezione di Legnano, organizzerà una serie di eventi a partire dal gennaio del 18 che poi arriveranno fino all'estate del 2018. L'associazione vede oggi il presidente Giovanni Vignati, che ha scritto per noi già delle pagine per il libro e ci ha dato anche numerosi documenti. Oggi non è con noi perché il presidente Vignati di Legnano è anche presidente regionale, quindi insomma è sempre impegnato a girare da una città all'altra della Lombardia. Però Legnano non ha avuto solamente soldati vittime della guerra, ha avuto anche numerosi soldati ufficiali che furono decorati con medaglie al valor militare. Qui ringrazio il collega, il professor Luigi Marcon, che ha fatto delle ricerche all'archivio, all'associarmi, eccetera, che ci hanno permesso di individuare una 50 di nomi, di soldati, ma anche di ufficiali, naturalmente, che hanno avuto una medaglia, dalla medaglia d'oro, adesso vediamo il colonnello Robino, fino a medaglie d'argento e di bronzo. L'ufficiale più conosciuto in città che ha avuto una medaglia d'oro è il colonnello Robino. È conosciuto anche perché c'è una scuola media a lui titolata, c'è una fanfara dei Bersaglieri titolata appunto ad Aurelio Robino, c'è una via e forse anche un quartiere a Legnano. Forse non è molto conosciuto, però se volete poi informazioni ulteriori su quanto detto, è meglio che chiediate a lei, a me non molto, A lei, diciamo che lei sa tutto.
Puoi chiedere delle case popolari, dell'ALER in fondo alla via Carlo Porta, al confine con Castellanza, quello che è stato intitolato.
Diciamo che nessuno l'ha dimenticato, era morto vicino a Gorizia nel 17 in uno dei tanti attacchi forsennati durante una delle tante battaglie di Cadorna, con risultati modestissimi a livello militare, però vabbè, insomma, Legnano ha contribuito a mantenere integro il ricordo appunto del colonnello Aurelio Robino. Poi abbiamo anche storie di singoli soldati. Ci sembra giusto, a una distanza di 100 anni, non ricordare solamente la grande massa dei soldati, ma anche i singoli, giustamente, i singoli con le loro storie, con le loro vicende strazianti. E la vicenda più interessante anche da ricostruire, anche perché è appena stato pubblicato un libro, che è stato presentato, ad esempio, l'altra sera alla libreria Nuova Terra, è quella di Umberto Perotti, soldato di Legnano, con la moglie Ida. Cioè, Umberto Perotti è uno dei tanti soldati che non torna a casa. E grazie alle ricerche di Giovanni Pedrotti, laddove possibile, quindi ricostruire tutta questa vicenda straziata, perché da una parte abbiamo un soldato che è costretto a partire, lui era magazziniere nella Cantoni, poi muore e c'è tutto il discorso legato alla moglie. La moglie Ida vuole sapere dove è morto il marito, come è morto il marito, e non si dà pace finché di cappellano militare finalmente trova, ecco, un certo Don Garattoni, ecco, che gli racconta come è morto il marito. Ma questa corrispondenza va avanti per alcuni anni, quindi sono storie importanti, interessanti, che ci fanno comprendere come dietro anche l'abnegazione, il sacrificio, eccetera, ci sono state tante situazioni, ecco, di profondo dolore, di profondo disagio nella nostra città. Però non c'è solamente la storia di Ida e di Umberto, ci sono le ricerche di Laura Tenco, di Laura Nova, ecco, su alcuni soldati di Legnano, ci sono ancora le ricerche del professor Marcon sul soldato Stefanoni, ecco qua c'è una fotografia, diciamo, in primo piano, e anche di Giovanni Cattaneo su altri soldati, la cui storia è stata raccontata, ecco, con tutti i particolari del caso. Chiude idealmente la nostra mostra la Legnano del dopoguerra, una Legnano che, insomma, vuole in parte anche dimenticare, e anche in parte giusto, insomma, ricominciare, riprendere a vivere. E quindi la Legnano del dopoguerra e la Legnano della Coppa Bernocchi, e la Legnano del Legnano Calcio, che allora credo che fosse in Serie A, e quindi, insomma, i legnanesi avevano modo, almeno gli appassionati di calcio, per distrarsi, ma è anche la Legnano che diventa città nel 1924, quando il capo del governo, si diceva così allora, Benito Mussolini, arriva a Legnano, una vicenda che abbiamo un po' ricostruito anche nel dettaglio, portando appunto il diploma di città, perché prima Legnano non era una città, non ricordo bene come era definita, ecco, ma non città, borgo credo, ecco, qualcosa di simile, che poi stonava, strideva con il ruolo industriale, con il ruolo economico, pulsante, insomma, di vita, poi era qualcosa che doveva arrivare prima, altrimenti la guerra aveva rallentato l'iter per permettere a Legnano di definirsi città. Poi, finita la guerra, anche qua con un po' di lentezza, un po' tutta italiana, però finalmente nel 24, ecco, Legnano può fregiarsi, ecco, del nome città. Però le ferite della guerra rimangono, infatti qua, ecco, vedete, c'è anche un riferimento, la cappella ossario, progettata e disegnata dall'architetto Malinverni, è vero, che è lo stesso, ecco, del palazzo comunale, eccetera, 4 gennaio del 1921, quindi idealmente pochi anni dopo, e qui riposano, quindi non tutti i soldati di Legnano, per forza di cose, solamente la minoranza. Però, ecco, una cosa bella da ricordare è che proprio di fronte a queste, ecco, vedete, poi potete vedere, ci sono soldati austro-ungarici, ecco, dell'esercito austro-ungarici, ecco, che riposano le ossa proprio idealmente di fronte ai soldati italiani. Quindi vuol dire che nel 1921, quando le autorità di Legnano, l'architetto Malinverni, progettano l'ossario, che si trova quindi un po', dobbiamo fare alcuni gradini per arrivare, la logica della guerra, delle contrapposizioni di noi e voi, noi, voi nemici, eccetera, è stata superata, perché da una parte i soldati italiani di Legnano, dall'altra parte soldati austro-ungarici che morirono tutti nel 19, infatti c'è il nome, il cognome, la data di nascita, e per tutti 1919, era la spagnola. Ovviamente sono morti qua vicino, in un campo di concentramento, a causa della pandemia spagnola, cosiddetta, anche se poi non proveniva dalla Spagna, ecco, che ha mietuto un maggior numero di vittime rispetto ai morti della Prima Guerra Mondiale. I morti della Prima Guerra Mondiale sono stati naturalmente in tutto il mondo, in Europa, 9 milioni e passa, ma è molto probabile, ci dicono gli storici, che la spagnola abbia provocato un numero ancora maggiore, ecco, di morti. E anche a Legnano abbiamo avuto quindi questi soldati e anche i civili, di cui molto bene non sappiamo il numero. Insomma, la mostra, per chiudere, che volevo farla breve, ma la mostra racconta, ecco, la vita di una città, ecco, sospesa tra la guerra, i lutti che colpiscono le famiglie e il desiderio, ecco, nonostante tutto, di riprendere a vivere. Ecco, io vi ringrazio. Ecco, dare subito la parola alla cavaliere Cortese della Sociarma.
Sono già stato presentato dal professor Rossello, quindi ristabile nelle sue spiegazioni per quanto riguarda la storia della Cina di Legnano. Volevo dire solo due parole oltre a quanto già è stato ampiamente detto dal professore. Cioè, la mostra documentaria di Legnano nella Grande Guerra è un evento che attraverso immagini e documenti ricostruisce storie di cittadini legnanesi coinvolti e travolti nell'immane tragedia dell'ultima guerra mondiale, che certamente non voluta. Il lavoro svolto ha richiesto un notevole impegno da parte degli autori, il professore storico Giancarlo Restelli e la signora Renata Pasquetto, e di tutti quelli che hanno collaborato, a cui va dato il giusto merito. Ciò che si vedrà oggi descrive atti di eroismo dei protagonisti e fatti dolorosi che hanno interessato una notevole fascia di popolazione residente, e resterà fedele memoria per i giovani e a severo monito di chi intende risolvere le controversie internazionali con dichiarazioni di guerra che alla fine nessuno vince e nessuno perde. La Sociarma e le associazioni combattentistiche che ne fanno parte esprimono sentimenti di profonda gratitudine per questa iniziativa, perché custode di ideali, tra cui quelli di rappresentanza unitaria presso le autorità costituite, per le cerimonie patriottiche ricorrenti e riconosciute nel calendario nazionale cittadino, di difesa dell'unità della patria e dell'onore della bandiera, di difesa dei valori e di tradizioni delle forze armate e dei corpi di polizia, di rafforzamento dei legami tra paese e forze armate e il culto della memoria dei caduti in nome dell'Italia. Io avrei finito, mi limito al signor Pindero.
Sì, anche perché sono andato un po' di là, quindi ci compensiamo.
Esatto.
Va bene, a questo punto abbiamo in rappresentanza della Sofante il cavaliere Angelo Sciucato. Questa è...
Buongiorno a tutti, innanzitutto ringraziamo il professore Stelli e Renato Pasquetto per questo immane lavoro che hanno fatto. Io ho avuto l'onore e il piacere di avere con lui una serie di incontri in Associarma con diapositive e quant'altro. Il discorso che ha fatto in 10 minuti noi l'abbiamo sviluppato in 2 anni di conferenze all'interno dell'associazione, appunto Sociarma, che per chi non lo sa siamo la palazzina di fronte a Bennett in Corso Italia. Quindi ringrazio nuovamente questo lavoro, perché è stato un lavoro veramente... è partito tutto da uno scherzo, no? Cioè scherzo tra virgolette. Ho avuto il piacere di conoscere i rappresentanti romeni che stanno facendo un lavoro dal 2012, no? Su tutto il nord Italia, alla ricerca di sacrari dove sono custodite le spoglie di soldati austro-ungarici, no? Hanno saputo di questa cosa di Legnano, sono venuti, mi hanno interpellato in qualità di associazione di fanteria, che notoriamente all'interno dei morti della prima guerra mondiale abbiamo fatto l'80% dei morti, circa 350.000 su 600.000, quindi è una grossa fetta. Tutto questo poi, logicamente, conoscendo il professor Restelli, ho detto, a Legnano l'unica persona alla quale mi posso riferire per avere notizie su questi caduti è lui, l'ho interpellato. Da lì è nata tutta questa serie di cose che, ripeto, e qui la chiudo senza fare troppo lunga, è un lavoro unico in Italia, perché ci sono molte raccolte, riviste, video sulla guerra, ma in Italia credo che siamo i primi a farlo specificatamente sulla realtà cittadina. Perché io sono anche segretario nazionale dell'Associazione del Fante e giro parecchio, infatti mia moglie mi dice sempre che ho sposato la fanteria, non lei. E ripeto, in Italia siamo forse i primi a fare questo lavoro specifico sulla, anche a Milano, che c'è il sacrario della Grande Guerra dietro alla chiesa di Sant'Ambrogio, dove ci sono tantissime associazioni, non ultima combattenti reduci, mutilati e invalidi, combattenti reduci, che hanno degli archivi molto nutriti, non hanno mai fatto una ricerca sulla cittadinanza. Quindi grazie al professore e a Pasquetto, perché stanno facendo un lavoro degno, degno, degno. Grazie.
Ecco, vi chiedo ancora, diciamo, un quarto d'ora, perché credo che possa essere interessante, ecco, sapere quali sono state le fonti che noi abbiamo utilizzato, soprattutto, ecco, Renata ha utilizzato per fare questa ricerca, perché è facile fare ricerca quando ci sono i libri, si tratta di aprirli, di leggerli, e poi un libro rimanda a un altro libro, poi magari si fa una capatina in archivio, però il grosso della ricerca è quello di utilizzare in fondo altre ricerche. Però qua in realtà, come abbiamo detto, su Legnano, la Grande Guerra, non c'era niente, ecco, niente di ben strutturato, quindi era tutto un percorso da progettare e da attuare, un percorso che poi ha fatto in gran parte lei, io l'ho seguito un pochino, ma posso dire, insomma, che l'ho accompagnata un paio di volte, una volta solo forse alla Sormagna, eccetera. Quindi vuoi spiegare che cosa vuol dire fare ricerca? Quindi se qualcuno volesse poi fare autonomamente ricerca, non ve la consiglio, perché vorrebbe dire, ecco, un monte ore, ecco, che va al di là poi anche rispetto a quello che abbiamo normalmente da fare. Ecco, prego, Renato.
Beh, come nasce una mostra così? Si prende un libro e il libro non c'è. Un libro c'è, però arriva fino al 1913. Io l'ho trovato a casa, l'ho fotografato, fotocopiato tutto e adesso questo rimarrà in dotazione alla nostra biblioteca, per cui potete guardarlo tranquillamente. Però arriva nel 1913, gli anni dopo, libri, niente, qualche riga qua e là, un argomento, qualche riga, mezza pagina su qualche libro, se siamo fortunati, quelli delle aziende, però, vabbè, al giorno d'oggi le ricerche dove si fanno? Internet. Scrivo su Google, Legnano, Grande Guerra, e non salto fuori quasi niente. Allora, pensiamo di... Beh, ognuno di noi ha avuto una famiglia 100 anni fa. Pensiamo di andare a vedere questa famiglia, come è vissuta. Era una persona, il nostro nonno, il nostro bisnonno, che ha fatto la guerra? Beh, ci sono tante storie, tante fotografie ingiallite, lettere che saltano fuori dai cassetti, da quelle famose scatole di latta che sono messe in soffitta. E prima il professore Selli ha parlato di Umberto e Ida. Ida aveva tenuto via tutte le sue fotografie, quelle del marito militare, che poi è morto, le lettere che il marito le aveva mandato e tutto il resto della corrispondenza con il cappellano militare per cercare di capire poi dove, come, quando, perché è morto il marito, la messe in un involucro di carta qualunque con su scritto ricordi miei da non distruggere. In tutte le famiglie ci sono tanti ricordi di questo genere. Se il nostro nonno, bisnonno ha fatto la guerra, vogliamo saperne di più. Magari, beh, comunque, nato è nato, sicuro, morto probabilmente, visto che i pluricentenari del Legnano sono pochi. Una famiglia l'aveva, fratelli, sorelle, figli. Andiamo all'anagrafe. Ha fatto il soldato? Beh, magari è stato riformato, però fino a 20 anni fa il militare, comunque, la visita da leva si faceva. E quindi c'è una scheda tecnica di quando è stato militare e lo possiamo trovare all'archivio di Stato di Varese, perché nel 23 Legnano è finito sotto Monza e quindi in archivio a Milano. Prima, durante la Grande Guerra, era il distretto di Varese e quindi in archivio lì. Noi però non abbiamo potuto andare a cercare per ogni singola persona questo. Allora siamo andati comunque nell'archivio comunale e lì abbiamo trovato elenchi di caduti, elenchi di mutilati, elenchi degli austro-ungarici che sono morti nei nostri ospedali di Legnano e sono stati poi tumulati nell'ossario, elenchi che in alcuni casi sono completi perché quelli che abbiamo trovato, gli elenchi dei prigionieri di Legnano sono quelli, i motivati in vari sono quelli. L'elenco dei militari caduti di Legnano non è completo, perché stiamo man mano, facendo ricerche, trovando altri nominativi, ma anche perché troviamo altre informazioni, perché non ci interessa sapere nome, cognome, quanti anni aveva e di cosa è morto. E sì, ma chi era? Dove viveva? A che reggimento apparteneva? Quanti anni aveva quando è morto? Aveva delle sorelle, dei fratelli? Scritto sulla lapide al cimitero oppure no? E noi abbiamo trovato un elenco di circa 350 nominativi, però ci sono le lapidi in giro per Legnano, quelle delle fabbriche, della Vernocchi, della Gusti, c'è la lapide del cimitero, c'è la lapide all'interno della chiesa dei Santi Martiri, quella all'interno della chiesa di Santa Maddalena, la lapide a Dolmina, sono altri nomi. C'è l'albo d'oro dei caduti, perché nel dopoguerra si è cercato di mettere insieme un po' tutte le informazioni e sono nati un'infinità di volumi con nome, cognome, reggimento, eccetera, solo per la Lombardia sono tre. E lì abbiamo trovato altri dati. E una cosa, l'altra per l'altra, l'albo d'oro dell'associazione della Suciarma, che è custodito presso il loro museo, e poi chi è morto dopo la guerra, ma molto dopo. Addirittura ce ne sono due che sono morti nel 32 per causa di guerra. Abbiamo trovato degli archivi del nostro comune con le pratiche di pensionamento. Allora, se ti veniva data una pensione di guerra, dovevi dimostrare che è morto per la guerra. O come noi abbiamo un'assicurazione contro il tal danno, devi dimostrare che è quello il danno, non una cosa così. O comunque se vuoi avere un mutuo devi dimostrare di non avere bisogno. E lì comunque se veniva eredata la pensione, voleva dire che nel 32 queste due persone erano morte ancora per le cause del danno. Le pensioni venivano date se uno aveva, diciamo, un reddito abbastanza basso. Quindi chissà quanti, noi siamo arrivati a 485 nominativi, ma chissà quanti sono morti dopo la guerra, per causa di guerra, e non abbiamo traccia. Per cui questo è ancora tutto un elenco da aggiornare. C'è comunque qua a disposizione, poi resterà in biblioteca. Poi man mano che riusciamo a aggiornarlo, spero per l'anno prossimo per il libro, che riusciremo ad avere qualche informazione in più. Però il nostro bisnonno, bisnonno, poteva essere una bisnonna, poteva essere una donna, oppure poteva essere un ragazzino, oppure poteva essere fuori dall'età del militare. E allora lavorava. Lavorava nelle fabbriche, le principali erano Tosi, che faceva bombe, mine, motori per le navi e per i sommergibili, motori per gli aerei. Poi i motori per le navi e i sommergibili venivano messi sul treno, spediti a Taranto. Perché a Taranto? Perché a Taranto c'era ancora la Franco Tosi, c'erano i cantieri navali della Franco Tosi e lì hanno costruito proprio il sommergibile, i sommergibili interi, le navi intere. E pare delle cronache che fossero tra le migliori anche dell'assalto. E gli aerei invece andavano alla Volsit. La Volsit era una fabbrica che si è incorporata durante la guerra con la Tosi, aveva iniziato anni prima costruendo le automobili, solo che ha iniziato prima della Fiat, ma talmente prima che non aveva smercio, perché la gente poteva comprare l'automobile era talmente poca che... Allora, siccome si fa le biciclette, le famose Legnano che andavano a ruba, ma letteralmente a ruba. E poi si sono messi a fare come biciclette per l'esercito le bersagliere, che potevano essere chiuse, perché nei tratti di montagna i bersaglieri non potevano andare in bicicletta. Si accollavano in spalla la bici, facevano un pezzettino, poi scendevano nuovamente con la bicicletta. E faceva gli aerei. Qua a Legnano c'era una fabbrica, un cantiere di aeroplani. E questo da dove lo sapete? sappiamo. Beh, qualcosa tra la torre sappiamo della fabbrica, ma soprattutto è rimasto poco perché hanno chiuso tutte queste fabbriche, quindi è andato perso quasi tutto. C'è una specie di catalogo del 1916, un catalogo bellico, dove ci sono solo un po' tutte le cose che venivano costruite, tra cui un aggeggio che uno non riuscirebbe mai a capire che cos'è. Era un carro chiodato a trazione animale che aveva su un affare che serviva a produrre l'idrogeno per gonfiare i dirigibili. Poi facevano anche questo, facevano veramente di tutto, e tantissime donne. Quando c'erano le bombe piccoline erano di ghisa, non so se avete idea, avete presente quanto pesa la ghisa. Quelle piccoline le facevano le donne, neanche quelle grosse c'erano gli uomini per forza. E li vedrete in divisa militare, non in tuta blu da operai, perché era tutto militarizzato. Queste cose, la storia della Volsit, molte delle informazioni sulla Cantoni, la Cantoni tessile, cosa aveva fatto? Aveva trovato per la prima del sole dei coloranti. Era molto importante perché il colore nero arrivava dalla Germania, e noi con la Germania ci stavamo litigando, come facevamo andare a dire scusa, dimenticati la guerra e dammi un po' di materiale, no? E il problema è che le grisette, cioè le divise militari e le tende, se tu le coloravi in modo che da un aereo, da un dirigibile non le vedessero, però dopo tre acquazzoni ti diventavano belle bianche come un lenzuolo, non era questione solo di estetica, era questione proprio di pratica. Queste cose noi le sappiamo dai giornali. Allora io oggi voglio sapere cosa succede alla Francoturca. La vendono, non la vendono, resta a Vignano. Leggiamo news. Allora, c'era, quindi via. Vado a vedere su la Prealpina, c'era, si chiamava Cronica Prealpina, erano due pagine, qualche volta quattro, però c'era, tutta microfilmata alla Biblioteca Sormani di Milano, oppure Corriere della Sera, che c'è microfilmato a Milano, solo che allora c'erano due edizioni, come i nostri telegiornali, mattino e sera. A Milano mi sono filmato sulla edizione del mattino, all'edizione della sera purtroppo bisogna andare a vedersela in internet sulla sito del Corriere. E queste sono informazioni che noi abbiamo dai giornali, oppure l'Illustrazione Italiana, che adesso non esiste più, però allora aveva degli articoli che parlavano delle nostre industrie. E se invece il nostro bisnonno era troppo piccolino, andava a scuola, bisogna andare negli archivi delle scuole, che maestro aveva, quali erano le materie, ci sono i diari delle maestre, i registri, e questo è tutto merito di chi è andato a togliere la polvere, scatoloni di materiale nelle soffitte delle scuole di Legnano per ricostruire questa storia. A Legnano erano importanti per la guerra 4, o meglio 5. Scuole in particolare. Abbiamo già citato la Barbara Melfi, che è la mamma Migazzi, perché donna Barbara è già morta, aveva lasciato l'eredità a madre Giulia Migazzi. Diventato ospedale della Croce Rossa prima e poi direttamente sotto l'autorità militare. E lì c'è veramente tanto materiale proprio alla Barbara Melzi. Alla Carducci, idem, la Carducci, se la Barbara Melzi le infermiere erano le suore, la Carducci le infermiere erano le ragazze di Legnano. E troviamo traccia nei giornali, troviamo traccia nel museo della Carducci, negli archivi della Carducci. Poi è importante anche la Volsit, quella degli aeroplani, delle biciclette, aveva anche una scuola. E questa scuola, queste aule scolastiche, perché allora un po' tutte le fabbriche avevano la loro scuolettina per i figli dei dipendenti. Queste aule scolastiche sono state date alla Croce Rossa per metterci i feriti, e questo lo sappiamo dalla Prealpina, per esempio. poi importanti sono Bernocchi e dell'acqua. Archivi del Bernocchi, archivi dell'acqua, sono tante le date, l'idea, la nascita, la fondazione, poi quando finalmente dell'acqua verrà costruito e inaugurato nel 21, Bernocchi nel 24, però l'anno importante è stato il 17 e uno dice, caspita, Caporetto, l'alluvione, e però si è partiti con le scuole, si è partiti perché hanno voluto credere nel futuro, credere nei ragazzi, non hanno voluto dire il mondo è finito, il mondo continua, continua da dove? Dai giovani. Allora perché questa mostra? Perché il libro? Perché come diceva Ida, questi sono i miei ricordi che non devono andare distrutti, questi sono i nostri ricordi che non devono andare distrutti. E prima vi ho detto parzialmente una bugia, nel senso cercate su internet e non trovate quasi niente. Adesso pian pianino stiamo cercando di mettere un qualche cosa. Allora, lì c'è un link, abbiamo fatto una pagina che si chiama semplicemente Legnano Grande Guerra, blogspot.com. C'è qualche fogliettino se non volete prendere note. Lì ci sono tutti i link a tutte le cose che finora stiamo trovando. Tutti gli articoli della Prealpina, per esempio. Poi metterò tutti gli articoli del Corriere. Questo libro del 1913. Tante questi eventi, tante cose. Proprio perché questi nostri ricordi non vanno distrutti.
Grazie a Renata che ci ha spiegato insomma qualcosa che è interessante, che cosa vuol dire fare ricerca su questi argomenti quando soprattutto ecco, nessuno aveva mai cominciato ad arare il campo. Grazie a Cortese, a Sciuccati, a Galli, a tutti gli amici ecco, presenti all'interno di questa sala, beh, ringraziamo la biblioteca. La mostra rimarrà almeno fino al 12 di dicembre, quindi insomma, se vorrete poi tornare a portare qualcuno. Ecco, e poi insomma, l'appuntamento è all'anno prossimo, quindi nel novembre del 18, quando cercheremo, ecco, soprattutto ancora grazie a Renata, ecco, di pubblicare questo libro che molto probabilmente sarà molto voluminoso perché gli apporti sono notevoli, i collaboratori sono tanti, sono agguerriti questi collaboratori, non è che dicono ma io ho 5 pagine, no, insomma, non pongono limiti alla loro ricerca, quindi è probabile insomma, che sarà un libro ecco, piuttosto corposo. Quindi grazie a tutti voi e arrivederci insomma, alla prossima occasione.
Buona domenica. Buona domenica.
www.redigio.it e la storia continua.